a Marco Nicolai, che è riuscito in pochissimo tempo a fare un esame così approfondito, grazie anche delle raccomandazioni che spero siano considerate nel loro giusto valore. Adesso chiederei a Paolo Annunziato, il direttore generale del CNR, ma la programmazione cosa fa per la ricerca? Cosa c'è? Quanta programmazione c'è nella ricerca? Quanta ricerca c'è nella programmazione in questo momento? E in che modo queste due cose vanno viste in maniera accoppiata? Un'altra leva sicuramente, la leva finanziaria è importantissima, lo strumento della ricerca è altrettanto importante, e anche in qualche modo in questa programmazione che stiamo vedendo adesso, cosa ti piace, cosa ti piace meno, qual è il tuo punto di vista, insomma, tu e ovviamente del tuo istituto.
Certo, grazie Carlo, grazie per l'invito, insomma, questa è un'opportunità importante per fare un'ulteriore riflessione su questa fase molto delicata, appunto, di programmazione delle politiche strategiche per lo sviluppo e la competitività del paese, in cui naturalmente la ricerca e innovazione svolge un ruolo importante. Lasciami, prima di rispondere direttamente alla tua domanda, perlomeno, lasciami rispondere partendo da quello che è una considerazione su cosa serve alla ricerca, vista un po' da dentro, in modo tale che poi diventa un po' più facile vedere se quello che serve alla ricerca c'è nell'attuale programmazione.
Per sapere se vale la pena di finanziarla, dobbiamo sapere cosa serve, certo.
Esattamente. Allora, io penso che si può rapidamente riassumere quello che serve alla ricerca in tre parole: risorse, semplificazione e governance. Okay? Il primo punto è il tema delle risorse. Allora, questo purtroppo è un aspetto da cui non si può svicolare, cioè l'idea che noi miglioriamo l'efficienza del sistema e intanto riduciamo le risorse, così lo spingiamo ad accelerare questo processo di razionalizzazione, è una strategia che rischia di uccidere la ricerca italiana e di indebolirla tremendamente. È un dato conosciuto che il livello di ricerca pubblica e privata in Italia è notevolmente inferiore a quello degli altri principali paesi europei, dei paesi industriali. Noi ci siamo dati un obiettivo per l'Italia di arrivare a un rapporto tra spese per ricerca e PIL di 1,5. Oggi stiamo a 1,2. Quando gli obiettivi di Lisbona pongono questo rapporto a 3 e tutti i paesi europei stanno andando verso il 3. Quindi diciamo, non riusciamo neanche a raggiungere degli obiettivi decisamente più contenuti. Abbiamo un rapporto tra il numero dei ricercatori e gli occupati o la popolazione che è la metà di quello che vediamo in Germania, in Inghilterra e in Francia. Se andiamo a vedere gli stanziamenti per la ricerca nell'ultimo periodo, in particolare a partire dal 2008, cioè vediamo che il mondo si divide in due gruppi, il mondo dei paesi industriali, industrializzati, quelli che hanno reagito alle crisi finanziarie e poi economiche mantenendo gli stessi livelli di impegno pubblico sulla ricerca e addirittura aumentandoli, e quelli che invece hanno tagliato sulla ricerca così come hanno tagliato sulle altre voci del bilancio pubblico. Ecco, purtroppo l'Italia fa parte di questo secondo gruppo. Quindi ci troviamo nella situazione di essere indietro rispetto agli investimenti in ricerca e stiamo, come dire, ulteriormente riducendo, aumentando la nostra distanza. Pensate che dal 2009 per ogni 10 ricercatori che vanno in pensione ne possono essere assunti soltanto 2. Questo naturalmente vale per tutta la pubblica amministrazione, ma appunto considerando un quadro come quello che vi ho fatto, cioè di un numero di ricercatori così basso, estendere anche ai ricercatori il blocco sul turnover appare veramente una strategia difficile, difficile da comprendere. Quest'anno la legge di stabilità ha introdotto un taglio sul fondo ordinario per gli enti di ricerca di circa 60 milioni complessivamente, che è una cifra elevatissima in realtà, anche se non sembra tanto, ma in termini poi di bilancio degli enti è una cifra elevatissima. E quindi diciamo, un primo punto è che la ricerca ha bisogno di più risorse. Cioè, se questo paese non sposa veramente la strategia di una crescita della competitività dello sviluppo basata sull'innovazione, ma non lo fa veramente, non soltanto a parole, io credo che non riusciremo mai a staccarci, a evolvere questo modello industriale, questo sistema produttivo basato sulla piccola impresa, basato sui settori a medio-bassa tecnologia, anche se poi abbiamo delle punte avanzatissime, ma come dire, complessivamente non riusciamo a innescare quei meccanismi virtuosi che abbiamo visto in paesi del Nord Europa, in Canada, in tanti altri paesi. Lo stiamo vedendo addirittura in Cina, in paesi che stanno adottando delle strategie con grande determinazione e con grande convinzione, con grande continuità, e i risultati si vedono. In Italia si vedono i risultati del processo inverso. Secondo punto sono le regole. Le regole perché la ricerca pubblica in Italia segue le stesse, si applicano alla ricerca pubblica esattamente le stesse regole che si applicano agli enti locali. Per cui noi abbiamo presentato un piano di fabbisogno, che è il documento che serve per programmare le assunzioni dei ricercatori e del personale. Con quelle poche risorse che abbiamo, lo abbiamo presentato nel marzo del 2014, ci è stato approvato alla fine nell'aprile del 2015. Cioè significa che non solo ci tagliano le risorse, ma prima di poter assumere dei ricercatori dobbiamo aspettare un anno. Perché? Perché occorrono tutta una serie di autorizzazioni che appunto coinvolgono fondamentalmente tre ministeri, cioè il Ministero della Ricerca, il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero dell'Economia. Ora è chiaro che i tempi della ricerca non sono compatibili con questi aspetti. Abbiamo avuto il FOE, cioè l'assegnazione dei fondi che vengono dallo Stato, quelli del 2014, li abbiamo avuti a gennaio del 2015. Cioè significa che praticamente noi in tutto il 2014 non eravamo sicuri di quali soldi potevamo spendere. E naturalmente siamo adesso a giugno del 2015, naturalmente non abbiamo ancora idea di quando ci arriverà l'assegnazione del 2015. Ecco, questo è un altro aspetto. Non si può pensare di gestire la ricerca pubblica con una programmazione finanziaria di questo tipo. Abbiamo bisogno di una programmazione pluriennale, che sia almeno triennale, che dia certezza, che dia la possibilità di programmare gli investimenti. Ci sono ancora tutta una serie di aspetti paradossali per cui l'attività, le spese per la formazione sono fissate ad un numero, che nel caso del CNR sono 200.000 euro. Perché? Perché quando è uscita la legge finanziaria del 2010 fissava...
Scusa, 200.000 euro la formazione per tutti il CNR?
Esattamente. Esattamente perché? Perché è uscita la legge finanziaria del 2010, impose che le spese di formazione devono essere vincolate al 50% di quello che si era speso nel 2009.
20% alla comunicazione e 20% alla consulenza, ricordo.
Anche esattamente. Sì. No, ma il paradosso è che quell'anno, nel 2009, al CNR, poiché erano stati accumulati una serie di residui sulla formazione, venne stanziata una voce più piccola per utilizzare i residui del passato. Non ci fu modo di spiegare questo processo, e per cui in un ente di ricerca con 11.000 persone che ci lavorano ci sono 200.000 euro l'anno per la formazione. Ma posso andare avanti, le spese di missione. C'è un vincolo sulle spese di missione quando, se uno vince un progetto per curare una ricerca sul museo di Baghdad, è evidente che deve andare a Baghdad a farlo. Allora, ci sono i fondi, le risorse sono finanziate, ma non si possono spendere per andare a Baghdad a fare la ricerca. E questo è incredibile. Ma, come dire, ce ne possiamo andare avanti ancora sulle problematiche degli acquisti, eccetera. Quindi occorre anche qua riconoscere la specificità della ricerca. Vi assicuro che le regole costituiscono un ostacolo forse ancora maggiore di quello delle risorse. Cioè l'impossibilità di fare una programmazione, di avere una flessibilità, di adeguare, diciamo, le scelte in base alle esigenze della ricerca è veramente un vincolo enorme. Noi abbiamo coniato un termine che si chiama autonomia responsabile. La Costituzione riconosce l'autonomia della ricerca, ma non viene applicata. Occorre fare un passo indietro, occorre riconoscere la specificità della ricerca, riconoscere agli enti di ricerca, alle università, una maggiore autonomia e poi naturalmente fare una valutazione ex post. Perché ovviamente poi le risorse che possono essere assegnate o anche le persone che gestiscono gli enti possono essere valutate, ma ex post. Infine, l'ultimo punto è il problema della governance. Allora, diciamo, oggi ci sono circa 24 enti di ricerca, dico circa perché diciamo, non esiste una definizione di legge di quali sono gli enti di ricerca, quindi l'Istat ne calcola 24, che sono vigilati, monitorati da 8 diversi ministeri. D'accordo? Quindi in realtà noi oggi stiamo discutendo in questi giorni il Piano Nazionale di Ricerca che riguarda un ministero, il MIUR. Ma come dire, non c'è un coordinamento vero tra appunto le politiche che svolge il Ministero della Ricerca, le politiche che svolge il Ministero dello Sviluppo Economico, le politiche che svolge il Ministero dell'Ambiente, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Agricoltura, eccetera, eccetera, sui temi della ricerca. Ognuno di questi ministeri ha un proprio centro di ricerca che vigila. L'Italia è uno dei pochissimi paesi avanzati in cui gli strumenti sono gestiti dallo stesso organo, dallo stesso organismo che definisce le politiche. Cioè, da noi gli strumenti sono gestiti dai ministeri. Nella maggior parte degli altri paesi gli strumenti sono gestiti da strutture tecniche particolarmente dedicate che sono agenzie della ricerca fondamentalmente. Quindi questa necessità di rivedere la governance, di creare un coordinamento, di probabilmente avere una sorta di dipartimento della ricerca che potrebbe afferire la Presidenza del Consiglio, nonché un'agenzia per la ricerca che gestisse in maniera più direi competente e più dedicata gli strumenti, è un aspetto fondamentale per la ricerca pubblica. Ecco, do queste tre, ovviamente ne potremmo parlare molto più a fondo, ma sono questi tre flash su questi tre aspetti, cioè risorse, semplificazione e governance. Perché andandoci a confrontare con quella che è la programmazione oggi in discussione, da un lato la programmazione del Piano Nazionale di Ricerca, dall'altra la programmazione del PON Ricerca e Innovazione, ecco, allora, lì diciamo, difficilmente troviamo una risposta a questi problemi che sono i veri problemi concreti che la ricerca pubblica vive ogni giorno. Intendiamoci, questi programmi sono fondamentali, li stiamo definendo la politica della ricerca del Paese. Però, come dire, ci si preoccupa di come si spendono i soldi secondo delle linee che sono, in un certo senso, abbastanza costanti nel tempo, senza una vera innovazione, senza veramente affrontare quelle che sono le vere problematiche. Ho detto questo, però le politiche di coesione sono uno strumento fondamentale per la ricerca. Anzi, io direi che sui 60 miliardi di euro che complessivamente appunto rappresentano l'insieme dei fondi strutturali fino al 2020, in realtà se andiamo a guardare ricerca e innovazione probabilmente possiamo arrivare a circa 20 miliardi di euro, cioè una cifra enorme, E se pensiamo che questi interventi sono stati fatti negli anni, nelle varie programmazioni, e sono stati distribuiti e spesi un sacco di soldi anche per la ricerca e l'innovazione, senza riuscire veramente a modificare, a innescare questi circoli virtuosi, io credo che una riflessione su questi strumenti va fatta. Oggi ci troviamo a discutere su dei programmi che in linea di massima sono condivisibili, certamente il rafforzamento del capitale umano, certamente è fondamentale, abbiamo detto, la mobilità dei ricercatori, l'attrazione dei ricercatori è fondamentale, il potenziamento delle infrastrutture naturalmente è fondamentale, la collaborazione pubblico-privato è certamente fondamentale. Io mi trovo quasi, come dire, a pensare che forse non è tanto utile discutere su questi indirizzi, su queste linee strategiche che sono fondamentalmente condivisibili, ma quanto sulla governance. Cioè, il vero problema è la governance, cioè il vero problema è capire perché poi alla fine questi programmi che partono in un certo modo non riescono ad essere gestiti fino alla fine in modo efficiente ed efficace, e alla fine fondamentalmente non cambia nulla, cioè non si innescano quei meccanismi. Allora, questo, diciamo, è secondo me la vera discussione e la vera sfida, cioè quella di probabilmente affiancare queste politiche, questi indirizzi di come si utilizzano i soldi a delle riforme che probabilmente non sono neanche costose, che addirittura sono anche a costo zero, come quello della semplificazione e quello della governance, e soprattutto assicurare appunto una gestione di questi strumenti che sia veramente efficace. Ecco, io penso che il tema della governance, e appunto oggi l'innovazione dell'Agenzia per la coesione va certamente in questa direzione, la gestione di questi strumenti, la riflessione sulla la valutazione anche in itinere dell'andamento di questi strumenti, se queste risorse vengono spese correttamente, se effettivamente stiano producendo i risultati attesi, è fondamentale. Grazie.
Grazie a te.